historia, la historia. Di polvere e di gloria, uomini come noi. Ci furono degli altri poi, storie senza la storia, vite senza memoria, uomini e non eroi. Prendimi le mani, parla più che sai, giura che domani tu ci sarai. Dammi le tue mani che ti porterò più lontano che potrò.
Diretta dalle frequenze di Radio Amater, va ora in onda Valori in campo, rubrica cura di Acliterra. Conduce oggi la trasmissione il giornalista Francesco Vitale con Nicola Tavoletta. Auguriamo a tutti voi un buon ascolto e diamo loro la linea.
Ed eccoci, ci siamo, buona giornata amici e amiche di Radio Mater da parte di Francesco Vitale, grazie a Massimo in regia e buona giornata anche al nostro presidente di Acliterra, il presidente nazionale Nicola Tavoletta in collegamento con noi. Ciao Nicola, buona giornata.
Buona giornata a te e buona giornata a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori che hanno il coraggio di iniziare la settimana con noi.
È vero, inizia una settimana. Inizia anche un mese per di più estivo, ma loro sono coraggiosi e viaggiano con noi anche questa mattina. Un appuntamento, quello che riguarda con Valori in campo, in questa rubrica in realtà denso, possiamo dire un appuntamento negli appuntamenti, se così. Tra poco con alcuni dei nostri ospiti faremo un viaggio sia indietro che in avanti nel tempo. Possiamo dire, Nicola, che Acliterra non si ferma mai, neanche nel periodo estivo.
Acliterra non si ferma mai perché le persone che fanno Acliterra hanno questa caratteristica, cioè quella lì di voler essere vivaci, vivere, e quando c'è qualcuno che si ferma solamente per gustare quello che ha fatto, che ogni tanto ci vuole, anzi, è una delle caratteristiche di Acliterra, quello di gustare in maniera rilassata, tranquilla, riposata, in maniera lenta, qualcun altro direbbe slow.
E noi anche di gusto casomai parleremo nel corso anche di questa puntata, perché ci sono tante iniziative come sempre per veramente fermarsi, anzi un invito che noi talvolta facciamo, perché è proprio quello che ci aiuta un po' anche a recuperare la bellezza un po' del nostro tempo. Quindi questo sicuramente avremo modo di parlarne, come avremo modo di viaggiare con la prima ospite che è già in collegamento telefonico con noi. Mi fa piacere di averla qui su Radio Mater, Arianna Zizzo, che è la vicepresidente nazionale vicario di Acliterra. Ciao Arianna, buona giornata anche a te.
Buongiorno a te Francesco e a tutti i radioascoltatori.
Carissima Arianna, con Nicola che è in collegamento con me, con te ci facciamo un po' raccontare, dicevamo un po' in apertura di trasmissione, stavamo un po' parlando un po' del periodo estivo e devo dire che tu in qualche modo ci hai permesso solo qualche giorno fa, 7-8 giorni fa, era domenica 25 giugno a Casa Massima, siamo in provincia di Bari, quindi nella bella Puglia, di vivere davvero l'estate, l'inizio dell'estate, proprio con il solstizio d'estate. Raccontaci un po' che cosa è successo.
Allora, noi abbiamo preso l'abitudine e il piacere di incontrarci proprio per il solstizio d'estate e abbiamo organizzato una festa tra cerimonie antiche, feste pagane, falò, banchetti, qualche danza, dove abbiamo il bisogno, abbiamo trovato il modo di formare una connessione spirituale tra natura, quindi tra tutto ciò che è il mondo rurale e la vita umana, l'energia tra vita, luce. D'altro canto il solstizio non è altro che la giornata più lunga dell'anno, quella dove si festeggia la luce rispetto alle tenebre, all'inverno. Quindi nel mondo rurale è molto sentita perché è l'inizio di quelli che sono i grandi raccolti, il raccolto del grano, quindi la mietitura del grano, e quindi abbiamo pensato di celebrare in estate proprio il mondo rurale, portare quante più persone in quello che è le masserie, dove far conoscere ai bambini che molto spesso non hanno mai visto quelli che sono gli animali da cortile, gli animali delle aziende agricole, e quindi abbiamo pensato di portare i bambini a conoscere le api, a conoscere le mucche, i tori, le galline, le oche, e molto spesso ci siamo accorti che questi bambini non le conoscono dal vivo, e quindi abbiamo trovato il modo per avvicinare molto di più al mondo rurale quello che è il mondo cittadino. E quindi abbiamo approfittato del solstizio proprio per creare una sorta di grande cena nell'Aia, dove tutti quanti hanno la possibilità di festeggiare il solstizio insieme. Ovviamente per molti il solstizio è una tradizione pagana, ma in realtà nel mondo agricolo è molto sentita, perché rappresentava il momento di convivialità dopo o all'inizio delle grandi raccolte. Quindi nel momento in cui ci siamo incontrati tutti insieme, abbiamo dato la possibilità alla masseria che ci ospitava, Masseria delle Monache, di degustare quelli che erano gli animali del luogo, quindi la macellazione avvenuta nello stesso luogo, quindi a chilometro zero. Abbiamo portato le tradizioni che sono della provincia di Bari, quindi i panzerotti, il calzone di cipolla, perché volevamo che la gente rivivesse quelle che sono le vecchie tradizioni di un tempo, che sembrano essere stantie per alcuni, ma in realtà sono molto sentite. Uno dei compiti appunto di Acriterra è quello di ricordare quelle che sono le tradizioni del mondo rurale, e quindi Bari ha ritenuto giusto festeggiare il solstizio insieme a tutti i suoi associati. Eravamo oltre 150 persone, erano presenti 33 circoli della provincia di Bari, avevamo il piacere di ospitare il presidente nazionale Nicola Tavoletta, alcuni consiglieri nazionali come Michele Muscio, e c'era il presidente provinciale di Acri Bari Bat, la dottoressa Flora Menolascina, e molti componenti del consiglio provinciale delle Acri di Bari Bat. Quindi noi non abbiamo fatto altro che evocare quelli che erano i fatti belli, tradizionali, semplici della ruralità della provincia di Bari.
Arianna, sei stata chiarissima, hai raccontato tutto, hai nominato Nicola Tavoletta, che è collegato con noi, e io quindi a mia volta coinvolgo anche lui proprio per sottolineare l'esperienza anche di vedere famiglie, i più piccoli, per riscoprire, no? Per sempre quello che noi andiamo a sottolineare, vero Nicola? Così ti chiami in causa, anche se vuoi aggiungere qualche ulteriore sollecitazione nei confronti di Arianna, no? È bello anche vedere famiglie, i più piccoli, dall'inizio, dalla tenera età, avvicinarsi alla cura e all'importanza anche della bellezza del territorio. Nicola.
Allora, intanto ringrazio Arianna per questa seconda edizione. Come ho detto quando sono intervenuto durante la serata, che è una edizione che porta felicità, e quindi sono una di quelle ricorrenze che assolutamente vanno ripetute. Sì, l'attenzione per i più piccoli rispetto al mondo rurale è dal punto di vista educativo importante. Questo non mi è dubbio, posso solamente ribadire una cosa che tutti quanti sappiamo. Però in quell'occasione c'è una cosa, c'è l'interazione tra gli adulti e i più piccoli, anche nel trasferimento di suggestioni, di racconti e anche di, insomma, capacità di utilizzare quei prodotti e farli utilizzare ai bambini come trasformazione alimentare, che può essere un gioco, che può essere un'attività domestica per il consumo quotidiano, ma che può essere anche una prospettiva professionale in quelle terre. Io proprio lì vicino ho conosciuto dei ragazzi che hanno aperto un locale, un piccolo locale, e avevano fatto i camerieri in Svizzera, in Spagna, ma molto giovani, e hanno rielaborato la loro esperienza utilizzando i prodotti tipici della campagna pugliese. E queste sono quelle prospettive che fino a qualche anno fa i giovani non avevano, che stanno riconoscendo mettendo insieme i prodotti del territorio con anche le innovazioni internazionali, ma anche quella masseria sa tanto di internazionale, perché non è una piccola azienda, è un'azienda che ha un valore importante nazionale. E detto questo, posso svelare anche una cosa, che io insomma ho un peccato, quel giorno non mi sono ricordato, ma in realtà è una cosa che mi capita spesso, che in questo periodo, oltre al solstizio d'estate, vi è anche il compleanno di Arianna Zizzo, e le faccio i miei auguri in diretta.
Arianna, auguri.
grazie, gentilissimo, diciamo che è una ricorrenza proprio relativa, ma era molto più bello festeggiare tutti insieme quello che abbiamo fatto, insomma. Gustare le mozzarelle di Masseria delle Monache non è poca cosa, masserie fatte con latte altamente ricercato, perché fa parte delle masserie che danno latte a una nota azienda italiana, e quindi per noi è vanto averla tra i nostri associati, insomma.
Bellissimo. Arianna, proprio prima di salutarci, se ti dovessi chiedere, l'hai detto tutte, però un episodio, qualcosa che le famiglie, i partecipanti si stanno portando dietro, si porteranno dietro, si sono portati da questa edizione del solstizio d'estate, qual è quello più prevalente secondo te? In qualche modo l'hai detto, ma se volessi lanciare, come si dice, ancora uno spunto, qual è?
È proprio ricordarsi del solstizio. La gente non lo ricorda il solstizio, è vissuto come il 21 di giugno, ma non cade sempre nel 21 giugno, quindi è riportarli a quella che è la nostra origine. Fondamentalmente tutti si sono ricordati che una volta, quando erano piccoli, erano andati in una masseria, quindi hanno rivissuto quella che era la loro infanzia assopita, ma che hanno riscoperto nel momento in cui sono ritornati in campagna.
È un bellissimo ricordo. Allora Arianna, io ti ringrazio, grazie ad Arianna Zizzo, vicepresidente nazionale vicario di Acliterra. Buona giornata, buona settimana, grazie per essere stata con noi.
Ciao, grazie Arianna. A voi, e grazie per averci permesso di parlare della nostra bellissima festa, grazie.
Grazie ancora, il nostro viaggio continua, il tempo di una breve pausa musicale, e poi dalla Puglia ritorniamo nel Lazio in realtà, perché parleremo di master, ma anche di europrogettazione, non solo, vi portiamo anche in Grecia, la mettiamo lì, che ne dici Nicola? Breve pausa e torniamo qui in diretta su Radio Mater.
Quando bella d'estate va via da me, notte d'incanto, è bello vedere le luci laggiù, io sono stanco, non voglio parlare, parla tu.
fuochi. Noi siamo zingari di periferia. I nostri son giochi che durano poco, la notte se li porta via. Bella d'estate va via da me, forse perché ti credevo felice così, proprio così tra le mie braccia.
Mango con Bella d'estate qui su Radio Mater ci conduce nella seconda parte di Valori in Campo, il programma a cura di Agriterra, Francesco Vitale, Nicola Tavoletta con voi in questo primo lunedì del mese di luglio, 3 luglio 2023, non ci fermeremo neanche in estate e facciamo un viaggio che fa un po' da spola, da Roma nel Lazio arriva fino a Rodi in Grecia, dove andiamo a incontrare Vanni Resta, docente di due master in neuroprogettazione dell'Università di Roma, La Sapienza. Caro professore, ciao Vanni, benvenuto.
Ciao Francesco, piacere di sentirti.
È un piacere mio, con me ti saluta anche il presidente che è on the road in viaggio, Nicola Tavoletta, eccolo qui.
Ciao. Buongiorno Nicola. Vanni.
Come sempre, on the road.
Allora Vanni, intanto spiegaci un po' che cosa stai facendo in quel di Rodi, in Grecia, raccontaci un pochettino.
Allora Francesco, intanto una piccola precisazione, non sono a Rodi, ma sono in una piccola isola del Dodecaneso che si chiama Alchi, sì. Anzi anche un nome italiano, noi la chiamiamo Calci, così come chiamiamo Rodi, ah. Rodi è questa Calci. Allora Calci, e lo dico perché farà piacere anche a Nicola Tavoletta, somiglia molto a Ponza, è un pochino più piccola, però ha la stessa configurazione. Io mi trovo qui per un progetto europeo che si chiama DECIDO, o CIDO, che è l'acronimo di un... lo saltiamo perché è troppo complicato e annoierebbe soltanto. In pratica è un sistema, è un progetto di innovazione dell'Unione Europea che riguarda la possibilità di creare dal basso, dall'evidenza, delle nuove policy, co-creandole insieme ai cittadini. In questo caso sono delle policy di emergenza. Qui ad Alchi, così come nelle isolette greche, è molto importante il problema dei blackout, della mancanza di corrente. Per cui stiamo facendo questa sperimentazione con 80 comuni greci. Ma altre sperimentazioni, per esempio... In Italia, sono a Torino, prevedono originariamente un allagamento, un'alluvione del Parco Mesino vicino a Torino, ma adesso di alluvioni non ce ne sono più, per cui il sito pilota è stato un po' spostato verso altre creazioni di policy, come la gestione dell'emergenza dei nuovi, ahimè, arrivati dall'Ucraina, o la gestione del cibo per le persone indigenti. Ci sono poi altre sperimentazioni che riguardano invece gli incendi boschivi e sono a Saragozza in Spagna e in Finlandia. Per cui è una serie di, prendendo appunto casi completamente diversi da loro, il progetto vuole co-creare delle policy insieme ai cittadini, proprio per capire, essere pronti per agire in emergenza nel migliore dei modi.
Sicuramente un bel progetto, un bel evento che in qualche modo fa un po' di anteprima, se vogliamo, dell'altro appuntamento che si svolgerà tra qualche giorno, il prossimo 10 luglio a Roma, a Piazza Venezia. Anche qui, insomma, si parla di progettazione. Raccontaci un po' che cosa avverrà, chi saranno un po' i protagonisti di questo incontro. Dacci un po' di coordinate, un po' qualche anteprima, Vanni.
Ma certo, Francesco, con vero piacere. Allora, stiamo per fare la settimana prossima una cosa davvero molto interessante e anche piacevole. In pratica quello che ci vuole fare è una cosa che io già faccio con i miei studenti dei master di progettazione. Si tratta di andare in questo nuovo centro del Parlamento europeo, che oltre la classica sede in Italia in via 4 novembre, ha aperto insieme ad altri 8 punti in giro per l'Europa questi centri cosiddetti Esperienza Europa. Perché Esperienza Europa? Per far capire proprio ai cittadini che cosa è l'Europa e come funziona. Dunque, che cosa faremo? Con un numero di associati di Acquiterra andremo a fare la simulazione dei lavori che fa il Parlamento Europeo, ovvero sia si simula la creazione dei quattro gruppi politici, ovviamente finti, ma perché quattro? Proprio perché tra di loro devono poi negoziare degli accordi. Lo scopo è quello di discutere di due direttive europee nel caso di specie, che sono molto vicine anche al mondo dell'agricoltura. Per esempio, una è la creazione, la posso anticipare, faccio spoiler un po' quello che andremo a fare. Una delle direttive prevede la realizzazione di un acquedotto europeo e un'agenzia europea per l'acqua, questo come tema, per cui i gruppi parlamentari dovranno mettersi d'accordo, sentendo le varie, anche qui, esigenze dal basso, per cui avendo in collegamento diversi rappresentanti, tutto virtuale, ovviamente tutto finto, diverse associazioni che hanno sono portatori di interessi contrastanti anche tra di loro. E poi, come nel più classico dei lavori parlamentari, si discute nei gruppi parlamentari queste proposte e poi arrivano, come si sa, dal Consiglio europeo anche delle proposte di emendamento. E questo è perché nel trilogo formale la Commissione europea fa le proposte, il Parlamento e il Consiglio europeo le discute e poi alla fine il Parlamento le vota, le approva. Per cui tutto questo complesso iter verrà simulato appunto lunedì pomeriggio ed è un lavoro molto divertente, anche perché appunto c'è collegati virtualmente i presidenti anche del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e così via.
Una bella esperienza, anche una bella simulazione, possiamo dire così. Nicola, non so se anche tu vuoi, a parte che sarà presente anche lui, però insomma vuoi aggiungere qualche domanda o commentare con il nostro Vanni anche questa esperienza, che può anche avvicinare di più, no, le persone anche in questo caso a come funziona anche la vita di un Parlamento, in questo caso un Parlamento europeo. Nicola.
Beh, io intanto ringrazio il professor Resta per averci dato questa opportunità, prima cosa. Seconda cosa, tanti dicono l'Europa è lontana nelle sue istituzioni, beh, cerchiamo intanto di capirla, di interpretarla, di poter essere componenti funzionali di un processo di sviluppo europeo, sia nelle istituzioni ma anche nella dimensione culturale. Quindi questa è un'opportunità da farli terra il 10 luglio, invitiamo soprattutto le scuole a ripeterla, perché è un percorso educativo verso quella cultura europea. Però io dico anche un'altra cosa, il professor Vanni Resta, oltre a essere un docente universitario e, posso permettermi di dire, uno dei più famosi europrogettisti non solo italiani, ma per lungo corso, nonostante la giovane età, e scherzo ovviamente, a livello europeo, è anche un sommelier, e con lui presenteremo a fine agosto la guida dei vini del Friuli Venezia Giulia, con una iniziativa di Acquiterra in quei posti insieme all'autore Giovanni Cataruzzi, e presentati da una bravissima presentatrice che è storicamente amica delle Agri, che è Michela Mignano, e quindi ci sarà un ulteriore appuntamento completamente diverso da quello del 10 che ci accomuna.
Ecco, nonostante l'orario, Vanni, se io ti dovessi chiedere appunto allora un vino per l'estate, per il periodo estivo, anche se l'orario adesso ancora è, quali consiglieresti? Mi chiama subito in causa, quindi ti chiedo subito.
Allora Francesco, dammi qualche secondo per riprendermi dalle cose che ha detto Nicola, dai complimenti che mi ha fatto, perché veramente mi ha fatto arrossire, voi non mi potete vedere, ma questo è un successo.
Sì.
Insomma, bisogna ringraziare intanto anche il Parlamento europeo, perché l'opportunità non la do io, ma la dà il Parlamento europeo, per cui ringraziamo Ilaria Garampi, Valeria Fiore, tutto lo staff del Parlamento europeo, che sempre molto cortesemente accoglie tutti e coloro che vogliono fare queste esperienze di cui abbiamo parlato. Veniamo al vino. Io adesso, dopo aver sentito Arianna, perché sono riuscito a sentire anche quello che ha detto lei, io per sapere, Francesco, che sono un trentino pugliese, perché sono nata a Trieste, ma gran parte delle mie origini sono là, proprio dove Nicola poco fa parlava, per cui io i miei antenati, mio nonno era lì, infatti stiamo anche lì cercando di fare qualche cosa, perché a Turi c'è una scuola in città vasta mio nonno, per cui recentemente in una trasferta che abbiamo fatto proprio con Acquiterra per presentare i finanziamenti europei in quei territori, c'è stato un momento molto bello e commovente. Sto però dirazzando dal tema principale che mi hai chiesto, ovvero sia vini. Faccio sicuramente scontento qualcuno, perché io che cosa posso dire? Proprio da sommelier, che in ognuna delle 20 regioni d'Italia esistono fuori classe, un po' di classe in cui è piuttosto che un altro fare un io poi appunto sono anche dovrei farvi escludere la mia regione, visto che di là provengo, per cui non farei campanilista della situazione. Il consiglio è quello di provare, cioè, tanti, ma anzi ancora poco conosciuti, i primi autoctoni che sono espressioni di qualità e di eccellenza.
Scusa Francesco, ma credo che la voce non arrivi, quella del professor Resta.
Se siamo andati un po' a perderlo su questo, Vanni, se ti puoi spostare proprio per quest'ultima cosa, che verso l'ultimo ti abbiamo in realtà sì un po' perso.
Mi dispiace, questa è la linea greca.
Proprio sul vino, proprio vedi, insomma siamo proprio sul momento più gastronomico. Ci siamo persi, però vabbè, insomma, chiaramente ricordiamoci, siamo sempre collegati con la Grecia, anzi è un piacere anche riuscire a raggiungere la tua voce. Riproviamo, stavi dicendo le ultime parole?
Allora, non voglio scontentare nessuno, perché consigliando il vino dovrei per forza di cose consigliare una regione, e questo non vorrei assolutamente farlo. Per cui il consiglio che mi sento di fare e di andare a caccia, proprio come diceva prima Nicola in apertura di trasmissione, al gusto, e andare lentamente, per cui riscoprire quelle eccellenze che sono sparse in tutto il territorio d'Italia, ma che non sono ancora conosciute, i vitigni autoctoni presenti nelle zone che creano dei capolavori che non hanno mercato, perché solamente perché non sono conosciuti. Io non mi vorrei dilungare sul fatto che l'Italia ha questa caratteristica unica al mondo di avere un numero di vigneti autoctone come nessun altro paese ha, per cui il vino per l'estate, andate nei vostri territori e cercate le eccellenze locali, ne troverete di sconosciute e davvero magnifiche. Questo è il consiglio.
Mi sembra proprio una risposta eccellente, proprio a proposito dell'eccellenza, veramente. E allora, grazie ancora Vanni Resta, al professor Resta. Appuntamento allora a Roma, Piazza Venezia, 10 luglio, per partecipare a questa bella simulazione, ma anche un momento di confronto. Prof, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie, grazie a tutti, grazie Francesco, grazie Nicola per l'opportunità che mi avete dato a 445 km di distanza. Buon resto di puntata.
Grazie ancora. E purtroppo poi la voce, giustamente i collegamenti avevano anche difficoltà, ma siamo riusciti a capire le cose principali. Allora ci prepariamo per una nuova pausa, ma al rientro vi anticipo che con Nicola, e sta per arrivare anche un'altra gratitissima ospite, parleremo di dolcezza, di qualcosa di dolce, non vi dico, ma anche di felicità. chi lo sa. Io vi invito a rimanere su Radio Mater, tra poco, dopo la prossima pausa musicale, di nuovo insieme. Restate con noi.
Che bella cosa, una giornata sole, un'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca, vargia una festa.
Eccoci, ritorniamo, e dopo abbiamo proprio trasmesso un po' di sole, proprio sole mio, proprio abbiamo trasmesso il sole proprio a tutti voi gli ascoltatori di Radio Mater, ancora con voi Francesco Vitale e Nicola Tavoletta per questa terza e ultima parte di Valori in Campo, in attesa di avere con noi la nostra ospite che sarà anche protagonista dell'evento di cui stiamo a parlare e non solo. Nicola, parlo con te qui. C'è una, non un po' di dolcezza, possiamo dire un fiume di dolcezza, un fiume di cosa stiamo parlando?
Allora, Agriterra ha nella filiera dell'apicoltura un riferimento importante. Tante aziende che si occupano appunto di produzione del miele insieme alle api sono iscritte ad Agriterra e vengono promosse nella nostra organizzazione. Proprio per questo motivo l'11 luglio faremo una serata a Roma nella capitale per far conoscere le piccole aziende produttrici di miele in giro per l'Italia. La serata si svolgerà da Nativo, sulla terrazza di Nativo, un locale di Fiumicino, e prevede anche la partecipazione del sottosegretario alle politiche agricole con la delega all'apicoltura Luigi Deramo. La serata ha anche la capacità di essere un momento di sperimentazione del miele, non solo degli usi tradizionali, ma anche dell'elaborazione fatta da chef oppure da barman. Quindi andremo a esplorare il gusto del miele in tanti abbinamenti. Non sarà solo una serata con delle opportunità di sperimentare il gusto, ma anche una serata musicale, perché poi, come sapete, il miele è anche stato un riferimento per l'ispirazione di tanti autori della musica. Quindi questa bella serata ci sarà l'11 luglio e sarà il gala estivo di Agriterra.
A rendere ancora più frizzante, più energica questa serata, una carissima amica ormai anche di Agriterra, Virginia Sabale, una giornalista, una scrittrice, e Virginia è in collegamento con noi. Ciao Virginia, buona giornata anche a te.
Buona giornata. È piacere essere con voi.
Allora, ci fa piacere che sei con noi, perché anche tu insomma sarai protagonista di questo fiume di miele a Roma, ma con te mi piacerebbe parlare un po' anche di felicità, perché sei autrice di un bel libro in particolare che si chiama proprio Tracce di felicità, che tra l'altro verrà presentato il 24 luglio a Latina con le Acli provinciali di Latina. Ma parto così, Virginia, una domanda proprio è, ma oggi si può essere ancora felici? Dove possiamo trovare queste tracce di felicità?
Guarda, la mia è stata proprio una sfida, perché la classica domanda, no, che sembra essere un po' portata, qualcuno dice la felicità è un attimo, è un'utopia, oppure è avere quella cosa piuttosto che l'altra. In realtà la mia sfida è stata quella di raccontare come le persone sono felici, stanno meglio se riescono ad essere ciò che devono essere. Cioè, come se, ripetendo che poi quel concetto che era un concetto anche filosofico, cioè l'uomo che deve diventare quello che deve essere. Quindi di solito è più facile nella vita che noi facciamo essere delle risposte a degli impulsi esterni, a quello che vogliono gli altri, a quello che vuole la società, soprattutto quello che non vuole, perché spesso magari intendiamo quella che è la nostra canzone. Mi riferisco soprattutto alla parte più artistica, creativa, che è presente in ognuno di noi e che viene invece spesso schiacciata, censurata, portando a noi stessi ad essere delle persone a metà. Per me la felicità invece è quando una persona capisce esattamente cosa deve fare in questa vita, ed è un concetto che non c'entra niente né con la ricchezza né col successo, ma è proprio una questione legata al concetto di essere. Quindi magari ci sono persone che sono portate per dare qualcosa agli altri, ci sono delle persone che sono portate per scrivere poesie, per scrivere una musica. Quindi in questo libro racconto come le persone, anche nei momenti più difficili, ripercorro grandi personaggi come Beethoven, Giuseppe Verdi, certo, o comunque persone che hanno avuto magari delle difficoltà, sono riusciti comunque anche nelle difficoltà a dare, a portare avanti la propria missione e soprattutto a metterla al servizio di tutti gli altri. Quindi pensiamo a tutte le meravigliose musiche di Beethoven, che proprio dal suo stato di privazione dell'udito, uno stato, lui era quasi un barbone per strada, vestito di stracci, sgarbato, spesso, e invece è riuscito a creare l'inno alla gioia, faccio un esempio, quindi una traccia di felicità da condividere con tutti.
Virginia, tu dove hai trovato o trovi, diciamo così, la tua traccia di felicità nella tua vita?
Guarda, esattamente facendo questo, studiando, ti devo dire che a un certo punto della mia vita mi sono resa conto che mi mancava qualcosa. E invece lo studio, il tipo di studio che ho fatto, che è di tipo filosofico e teologico, mi dà la possibilità proprio di interrogarmi su molte cose. E interrogarmi fa sì anche che io riesca a crescere interiormente, che riesca a comprendere magari meglio cose che prima mi passavano davanti inosservate. Quindi la mia felicità paradossalmente è stare seduta sulla scrivania con i gomiti sul tavolo, una penna e un foglio, e trovare insomma tutto quello che magari il corso degli eventi spesso non ci fa vedere.
Ed è importante anche quello, come dicevi, no, in apertura, avere la possibilità di trovarla nelle cose belle, essenziali, piccole, non necessariamente in quelle materiali, no? In un mondo che corre troppo, guarda spesso, ecco, le cose troppo in superficie, non in profondità. Proprio per questo sembra una domanda scontata, banale, ma importante, no? Fermo restando che un libro è per tutti, ma a chi vorresti far arrivare, il primo destinatario, la prima persona che dovrebbe sfogliare le pagine di Tracce di felicità, secondo te chi sono i primi destinatari?
I ragazzi, i giovani, sì, e i più giovani. Io prendo questo esempio per scrivere questo libro dalla vita, sul segretario generale dell'ONU degli anni 50, che si chiama Dagmar Marshall. Lui fece costruire, quindi siamo periodo di guerra fredda, lui fece costruire una stanza della meditazione dentro il palazzo di Brennetto, che tutte le persone che lavoravano lì facessero una riflessione su come comportarsi con una validità universale, cioè come smettere di perseguire i propri personalismi, ricchezza, potere, e invece lavorare per gli altri attraverso una grammatica universale, un comportamento universale, quindi una continua riflessione sul proprio operato. Quindi diciamo che sarebbe sicuramente interessante far leggere questo libro, che prende ispirazione da questa grande figura, a chi ha ruoli di grandi responsabilità e che magari spesso dimentica che è lì per rappresentare tutto il mondo, tutta una città, tutta una nazione, perché è anche facile perdere di vista, insomma, questa missione. Però, ti ripeto, lo farei leggere in realtà ai più giovani, perché come dicevi tu, purtroppo siamo immersi in un contesto dove vige molto l'apparenza, dove un ragazzo, una ragazza, perché stiano bene hanno bisogno di fare delle cose che poi, adesso vi faccio un esempio banale, però questa un po' la storia della chirurgia estetica sta perdendo, stiamo perdendo un po' la mano con questa situazione, che va bene in un essere insomma consapevole che ha anche compiuto un cammino, ma perché una ragazza di 17 anni, 18 anni, per essere felice o per stare bene o a proprio agio, abbia necessità di ricorrere a questo, saltando certo. Quella che invece è tutto un processo di maturazione essenziale, di riflessione, di crescita personale, io credo che sia una cosa della quale dovremmo preoccuparci tanto, perché prima o poi la vita ti presenta il conto, e quindi se tu non sei cresciuto come essere umano, ma hai attuato una serie di accorgimenti illusori, tra l'altro che rievocano concetti come quelli della falsità e non della verità, sì, della sostanza, credo che sia una cosa sulla quale dovremmo riflettere un po' di più.
È un bel consiglio, è un bel libro, lo dico sinceramente, proprio da portare magari sotto l'ombrellone in spiaggia o in cima a qualche vetta in montagna, che forse, ecco, avendo un po' di tempo ci può permettere un po' di fare una verifica, e poi si sfoglia, si legge davvero bene. Di questo ringrazio Virginia. Virginia, e ti riporto a Roma, a un evento che sì, stavamo accennando con il presidentissimo Nicola Tavoletta, ma a te piace il miele? Quanto ti piace il miele? Ma
guarda, è un piacere, mi piace il miele, mi piace il mondo delle api, è un mondo affascinante, insomma, questi esserini così intelligenti che mandano avanti l'ecosistema, che permettono insomma alla natura di essere quello che è, di essere ricca, di essere vigorosa, di essere colorata, quindi questi esserini sono, diciamo, il motore della natura, e la natura insomma è un concetto importantissimo, perché ci riporta a noi stessi, ci riporta al nostro contesto naturale, al nostro contesto più vero, e quindi anche ci permette di fare a meno insomma anche di tutte le cose. Cioè, alla fine che ci serve? Ci servono i profumi, ci serve la natura, ci serve la bellezza, ci serve respirare buona. Le api, insomma, sono un animaletto veramente interessante. Vivono quei pochi mesi, ma danno tutto. Mi piace il miele moltissimo, però, insomma, proprio farmi portavoce, presentare una serata dedicata al miele, soprattutto dei produttori anche locali che fanno questo lavoro meraviglioso, per me è un onore, quindi sto di nuovo grata ad Aquiterra per avermi coinvolto in questo bellissimo progetto.
Bene, bene, sarà una bella serata estiva. Nicola, anche questa è una domanda, non so se ne avevamo parlato in altre occasioni, perché abbiamo scelto proprio il miele?
Innanzitutto saluto e ringrazio io Virginia Sabba per il prezioso della nostra serata. L'ho definita in un articolo brillante, effettivamente anche sì, questa breve intervista lo conferma, questo tipo di aggettivo. Per quanto riguarda invece il miele, perché? Perché noi stiamo rappresentando tutte le filiere agroalimentari rappresentate dall'Aquiterra, e quest'estate abbiamo deciso di concentrarci sul miele, essendo quella che raduna più produttori piccoli che hanno bisogno di una ribalta, che hanno bisogno di una visibilità in città. In città ci sono tanti consumatori di miele, soprattutto in questa fase storica, viene riapprezzato in maniera notevole, però è anche vero che mentre nel vino si cercano le piccole cantine, come diceva il professor Resta, le eccellenze territoriali, non abbiamo ancora questa cultura col miele. Quindi proviamo a educare i consumatori nell'individuare, nello scegliere, nel selezionare l'origine del miele e quindi le aziende agricole che lo producono. E questo è un tentativo, possiamo dire, pedagogico di chi utilizza i prodotti dell'agroalimentare nazionale.
Virginia, parlavamo prima di felicità, partendo appunto dal tuo libro Tracce di felicità, ma anche dalla possibilità di far arrivare, no, anche agli altri, partendo dalle esperienze più semplici, forse anche che poi semplice non è, se vediamo, perché poi in quella semplicità troviamo poi le cose più belle e complesse nello stesso tempo. E magari, ecco, la stessa serata estiva che avremo modo di condividere insieme ne è un esempio e una conferma. Ma anche mi piacerebbe chiederti, anche attraverso il tuo lavoro, non solo quello di giornalista, ma anche quello appunto che ti permette di incontrare tante persone e di trasmettere proprio anche la tua sensibilità, il tuo modo, anche come prima, no? Qual è, secondo te, qual è il significato che in qualche modo conferma anche, no, quella felicità di cui parlavamo, l'esperienza, la sensazione più bella che tu provi proprio anche nel trasmettere qualcosa di tuo nelle persone, ma anche quello che tu ricevi dagli altri, perché poi anche in questo caso c'è un vero e proprio scambio reciproco, no, tra quello che riceviamo e quello che a nostra volta doniamo.
Sì, guarda, mi fate una bellissima domanda, perché ci sono due cose. La prima è quando incontri le persone e apri un canale, che questi argomenti di cui abbiamo parlato prima, di cui stiamo parlando, aprire un canale, diciamo, alternativo, perché di solito siamo presi da questioni un po' abitudinarie, anche molto superficiali, molto di divertimento. Poi tu apri invece un canale speciale in cui chiedi a una persona: tu stai facendo davvero quello che vuoi, tu davvero sei quello che devi essere, ma Che bello sentirti cantare, sicuramente hai un dono, ma tu canti? E la maggior parte delle persone capita che ti rispondono: no, a me piaceva cantare, ma ho smesso perché tanto comunque non avrò successo. Ho incontrato una ragazzina molto giovane, 16 anni, che amava, gli ho detto: qual è la cosa più bella che tu hai fatto finora? E lei mi ha detto: a me piace suonare il pianoforte, a me suonare il pianoforte rende felice. Era una ragazza molto chiusa, con mille problemi, e gli ho detto: stai continuando? No, perché i miei non vogliono, vogliono che mi mandino a studiare, vogliono che io continui a studiare. E io gli ho cercato di dire: ribellati, continua a studiare, certo, però il pianoforte non mollarlo, non è che per forza devi diventare Beethoven, che vi ho citato prima, ma è una cosa che ti rende felice, che devi stare, noi dobbiamo portare avanti le nostre passioni. Quindi la cosa più bella è quando apri quel canale che ti fa capire che cosa fa bene alle persone, ti ci guardi negli occhi e succede qualcosa di speciale. Questo penso sia la cosa più bella, quando apri quel canale lì che ti porta nell'interiorità della persona, nella sua parte, diciamo, più nascosta e che spesso è repressa. Ecco, a me piace portarla tutta fuori, quella parte là, ed è un piacere quando succede.
È un bellissimo messaggio, Virginia, speriamo veramente di continuare a essere in questo vortice, che soprattutto nel periodo, e non ci addentriamo purtroppo nelle ultime notizie di cronaca che arrivano dai giornali, dai social, dalla radio, insomma, purtroppo sono intorno a noi, abbiamo davvero bisogno di riscoprire le nostre tracce di felicità. Lo ricordo, il libro che poi verrà presentato a Latina il 24 luglio, avremo modo di parlarne, anche di riaffacciarsi, ma con Virginia ci rivedremo anche per un fiume di miele. Intanto grazie Virginia Saba per essere stata con noi, una buona giornata e tanta felicità.
Grazie, anche a voi siete stati splendidi, un saluto al presidente di Acliterra, un abbraccio, ci vediamo presto, grazie.
Grazie ancora. E ti saluta anche il presidente Nicola Tavoletta, grazie ancora. Nicola, siamo in chiusura, proprio un minuto scarso per ricordare gli ultimi eventi correlati di Acliterra che sono all'orizzonte.
10 luglio, sede di rappresentanza del Parlamento Europeo a Roma, Piazza Venezia, simulazione per la formulazione di una direttiva europea. 11 luglio un fiume di miele da nativo a Fiumicino. Questi sono i prossimi appuntamenti. Però io faccio una battuta in chiusura, giusto sì, per ironizzare. Io ho letto Tipo di Virginia, molto molto bello, e a un certo punto ho letto proprio quella storia del segretario generale delle Nazioni Unite che i primi anni 50 fece costruire questa stanza per deputare ognuno del proprio individualismo e essere interpretare quella funzione in maniera generale. Quando ho fatto il primo discorso alla presidenza nazionale a Gridera, se lo ricorderà Arianna Zizzo, dissi: guardate, quando entrate qui, per favore dimenticatevi della ragione, della regione o della provincia dalla quale provenite, perché è importante che quando siete qui vi sentite nazionali, quindi super partners. L'unica cosa è, poi ho scoperto che quel segretario generale dell'ONU, proprio su quelle pagine del libro, insomma, gli hanno fatto un attentato. Oh, da quel libro, insomma, mi sono sentito un po' in pericolo. Comunque scherzo, giusto per fare una battuta.
Vabbè, e allora grazie a Nicola Tavoletta, presidente nazionale di Acliterra, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
Buona giornata a tutti e a tutti, ciao Francesco.
E anch'io ringrazio ovviamente Massimo in regia e tutti gli ascoltatori di Radio Mater. Valore in Campo torna anche ad agosto, non ci si ferma mai, primo lunedì di agosto, 7 agosto, sempre alle 9.35, sempre qui su Radio Mater, anche da parte mia, una buona giornata.
Risponderemo da Sanremo, con un collegamento col Kazakistan.
Pensa te, cioè non ci fermiamo mai, quindi mettete in agenda, noi siamo qui. Grazie ancora Nicola, grazie a tutti voi, buon ascolto.
Saranno nuova storia di resa e di vittoria, uomini e forze eroi. Toccami sul cuore, spiegami com'è che si nasce, vive e muore per te. Vienimi nel cuore e saprò così che vivrò per sempre.